Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come va? Tutto bene? Ho pensato in questi giorni di feste di riproporvi alcuni libri che abbiamo presentato nel corso della stagione a Considera l'armadillo con i loro autori. Spero di farvi cosa gradita, anche perché leggere, leggere, leggere fa bene, bene, bene. E allora buon ascolto. Fatemi dare il benvenuto invece al nostro ospite che lontano sta e che quindi lo abbiamo tenuto lì in attesa. Sto parlando di Dario Martinelli, autore del libro Anche Hitler era vegano, demagogia e stereotipi della vegafobia. Mimesis è l'editore. Buongiorno Dario Martinelli.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Senta, un libro coltissimo, pieno di riferimenti, con un'ampia bibliografia, ma posso dire, spero che le piaccia, anche molto divertente.
Grazie, è stata una scelta intenzionale. I libri vegafobici che sono stati finora pubblicati, cioè quelli che attaccano i vegani, hanno in genere dei toni molto aggressivi, offensivi. A me piaceva l'idea di rispondere sia con toni pacati e informati, ma anche con molta ironia e autoironia. Chi leggerà il libro noterà che c'è anche un'appendice abbastanza autoironica.
Sì, sì, decisamente. E senta, poi forse a... anticipare questa ironia, autoironia, possiamo dire che c'è una copertina, mi faccia dire, preziosa del grande amico anche di Considera l'armadillo, Bruno Bozzetto.
Assolutamente, sono onoratissimo del fatto che Bruno mi faccia anche dono della sua amicizia, ma poi un grandissimo artista con il quale io sono peraltro cresciuto, perché io lo ricordo quando ero bambino con gli episodi del signor Rossi durante le trasmissioni di Piero Angela, per cui sono un suo fan da tantissimo tempo, quindi è stato veramente un regalo bellissimo che ha fatto a me e al libro in generale.
Senta Dario Martinelli, allora insomma in realtà questo è un saggio con come dicevo tantissima, adesso mi veniva un modo di dire orribile, carne al fuoco, vede come siamo prigionieri del linguaggio,
verdure al fuoco,
prigionieri del linguaggio, lei ne parla anche di questo naturalmente nel suo libro. Senta però insomma andiamo a affrontare un po' alcune questioni, ma che cosa diavolo è la vegafobia?
Allora, ovviamente fobia è un termine che viene dal greco, che significa paura, repulsione, ed è un termine che usiamo oggi in tante parole che descrivono varie forme di discriminazione, che ne so, xenofobia, omofobia, eccetera. Quindi per vegafobia si intendono i vari modi in cui la nostra società, che è a stragrande maggioranza carnista, deride, offende o discrimina vegani, vegetariani e altre simili declinazioni. Nel libro faccio riferimento a 13 categorie di vegafobici in tutto, diciamo, che si distinguono per tipo di approccio e tipo di confronto verso i vegani.
Senta, mi sono dimenticata nella presentazione di dire che lei è semiologo ed è professore ordinario alla Kaunas, è giusta la pronuncia?
Sì, sì.
Kaunas University.
Logica di Kaunas.
Perfetto, sì, sì. In Lituania. Quindi, ecco, per spiegare anche perché questo libro è in qualche modo così dotto. Senta, ma a proposito di dottezza, faccio dire così, c'è un passaggio che secondo me è interessante ripigliare quando si parla di pregiudizio. Ci vuole... dire che cos'è il pregiudizio?
Ma allora, il Il pregiudizio nasce come attività di adattamento al mondo. Il mondo è molto complicato in generale. Percepire tutte le sfumature nel mondo è qualcosa di impossibile per qualunque sistema operativo umano o animale in generale. Per cui si tende a farsi delle opinioni di partenza per potersi districare meglio. Ora, tutto questo va bene fino a quando si tratta di prevedere delle cose che non hanno un grosso impatto sulla società, sulle interazioni. Che ne so, guardare una cosa verde e marrone che sembra avere delle foglie, un tronco, e definirla albero è un pregiudizio, ma è un pregiudizio positivo, adattivo. Ne parla Gordon Allport, che è uno psicologo sociale. Però il problema è quando cominciamo ad applicare queste idee di partenza senza averle poi verificate dall'esperienza rispetto a persone, a comunità, aspettandoci dei comportamenti, aspettandoci degli atteggiamenti che in genere non sono nemmeno positivi, allora il pregiudizio comincia a diventare pericoloso. E se ne parla da tantissimi secoli. Francis Bacon, o Francesco Bacone, come si diceva durante il fascismo, sì. Ne parlava, insomma, già secoli fa di pregiudizio.
Certo, e quindi insomma era perché insomma questo ci consente di entrare anche un po' nel vivo dei ragionamenti che lei fa nel suo libro, perché si pone una serie di questioni, ad esempio su quanto possa essere di destra o di sinistra essere vegani. Adesso io la metto giù un po' piatta, però lei fa naturalmente un ragionamento molto più articolato e complesso, ma è giusto per dare un saggio ai nostri ascoltatori, anche perché le dico, anche per esperienza personale, in realtà quando in questa trasmissione, che pure si occupa del nostro rapporto con gli altri animali, si toccano temi legati alle abitudini alimentari, al veganismo, veganesimo e via di seguito, insomma qualcuno che polemicamente scrive c'è sempre, quindi lo invito a fare anche adesso, certo, Casomai ne avesse voglia. Ecco, dicevamo che insomma questo suo bisogno di collocare a destra o a sinistra o insomma sul fronte progressista o conservatore è questa che a tutti gli effetti non è soltanto una scelta alimentare, è qualcosa di un po' più complesso.
Esatto. Allora, è intanto una domanda molto interessante e molto complessa, per cui avrei bisogno di un pochino di tempo per spiegare. Cominciamo dal dire una cosa: nonostante quello che si pensa in generale, veganismo non è un termine nato per definire solo uno stile alimentare. La prima persona che utilizza il termine vegano è Donald Watson, e lo fa nel 1950 e definisce vegano come lo stile di vita senza sfruttamento di animali, che è un termine molto più ampio e con una sfumatura etica importante. Cioè si dice che il problema è quello che si sfruttano, si abusa, si uccidono animali, e quindi il vegano è quello che non lo fa, e non lo fa solo attraverso l'alimentazione, ma anche attraverso quello che indossa, le pratiche, gli sport che fa, il tipo di intrattenimento che segue, eccetera. Quindi niente zoo, niente circhi, niente caccia, eccetera, eccetera. Quindi di base il veganismo è già una questione politica, prima ancora di essere una questione puramente alimentare o una moda, come si dice spesso in questi giorni. Secondo aspetto, dicevo prima dei libri vegafobici che girano, un esempio classico, i fascio vegani di Giuseppe Crociani, per dire insomma un esempio, sì, abbastanza esposto mediaticamente. Quei libri, oltre ad essere molto aggressivi, molto violenti verbalmente, sono anche molto poco informati. Sono sempre dei jacuzzi molto individuali, senza nessun supporto statistico, di ricerca, eccetera. Io invece nel libro ho cercato proprio di sostanziare qualunque affermazione facessi con dati esistenti, empirici, e non solo basati su ricerche di associazioni che potrebbero essere un po' già inclini a favorire il movimento, quindi invece di essere la LAV o la PETA, eccetera, ho utilizzato dati della FAO o di istituti statistici neutrali, eccetera. Allora, quello che emerge da queste statistiche è che, numero uno, la maggioranza dei vegani di natura etica tendono effettivamente a essere più progressisti, mentre l'ala conservatrice, chiamiamola di destra, è minoritaria nella comunità vegana. Aumentano se invece fanno una scelta di tipo esclusivamente salutare, cioè il veganismo come uno stile di vita, diciamo, più sano rispetto al carnismo. Però invece quelli etici tendono a essere più, diciamo, di sinistra, tendono a venire più dalle aree urbane, tendono ad avere mediamente un livello di istruzione un po' più alto, tendono a essere più laici se non atei, quindi sono tutte categorie che solitamente hanno a che vedere con l'ala progressista.
E quindi quello che con un notevole disprezzo si chiamano un po' i radical chic in realtà.
In parte sì, è vero, perché poi diciamo la classe lavoratrice ha sempre. Io provengo dalla classe lavoratrice io stesso, per cui
Sì.
parlo un po' contro la mia. Però è vero che certe volte tende ad avere delle priorità, delle urgenze che fanno un po' che la allontanano da temi, da temi di questo tipo. Però è anche vero che storicamente il progressismo non è stato solo associato diciamo, alla classe media, appunto ai radical chic, ma teoricamente, almeno ascoltando Marx, dovrebbe partire in realtà proprio dalla classe lavoratrice. Però insomma. La morale è che se Gaber avesse avuto spazio nella sua bellissima canzone Destra e Sinistra, avrebbe detto tra le varie cose che il veganismo di sinistra è il carnismo di destra. Questo sicuramente è vero.
Possiamo dirlo con una certa sicurezza. Senta, tra le tante cose che lei affronta in questo suo libro, ci sono per l'appunto le famose frasi fatte, che peraltro bozzetto nella copertina già inchioda con questi
Eh sì,
cartelli,
sì.
il famoso "ma non sai che anche le piante soffrono", è una delle
È un
cose che
classico.
molto spesso viene buttata lì ai vegani, che cosa si può
Esatto.
rispondere sensatamente?
Allora, mi fa piacere che me lo chieda perché molte delle persone che hanno letto questo libro, hanno sempre notato che una delle caratteristiche principali è quella di essere una sorta di manuale di autodifesa,
Sì.
proprio perché appunto quello delle piante che soffrono è un discorso abbastanza comune. Allora, a monte ci sono alcune considerazioni da fare. Innanzitutto quella scientifica, e cioè che le piante hanno una struttura organica molto diversa dagli animali. Per cui non esiste in realtà sofferenza nelle piante nel modo in cui lo concepiamo negli animali. Numero due, c'è da sottolineare l'aspetto demagogico della cosa nel dire non sai che anche le piante soffrono. In realtà stiamo accomunando gli animali non umani più alle piante che non a noi stessi. Quindi,
Sì.
ancora una volta, ponendoci nel piedistallo di quelli che in fondo non sono animali. Pur essendo una verità scientifica che sappiamo già dai tempi di Darwin, in fondo crediamo ancora di essere qualcosa di diverso, di distante, per cui gli altri animali sono più vicini alle piante di quanto noi non siamo vicini agli altri animali. Ma soprattutto, questa è forse la cosa più importante da dire, la maggioranza delle piante che vengono coltivate per scopo alimentare nel mondo non finiscono nelle nostre pance, finiscono per nutrire il bestiame che poi uccidiamo per farne della carne. Quindi, se uno veramente, ovviamente, chi ci dice che anche le piante soffrono è una scusa, non è perché è realmente preoccupato per le piante.
Direi di
Però
no.
stando al loro gioco, si può dire: beh, se ci tieni tanto alle piante, smetti di mangiare carne perché così risparmi quasi il 75% delle piante che vengono trucidate
Sì.
per scopi alimentari.
Certo. Senta, intanto c'è Paolo che fa un'osservazione, mi sembra notevole, dice un ascoltatore, parlando di veganesimo mi fa ridere il nuovo hamburger di McDonald's, cacio e pepe, ma gli hamburger vegani non si possono chiamare così, e comprerò il libro, dice Paolo tra parentesi. E dall'altra parte, dall'altra parte c'è Manuel che dice anche Hitler era vegano, era difficile trovare un titolo più efficace e potente. Ecco, ma a questo proposito, Dario Martinelli, ma Hitler era vegano?
Allora, intanto devo ringraziare l'editore Mimesis, perché è stata un'idea loro quella di chiamare il libro anche Hitler era vegano. Sì. Io avevo, diciamo, un po' di paura, avevo proposto ma da dove prendi le proteine, che è un altro
dei un altro classico, no, delle... certo.
Loro invece hanno detto no, andiamo proprio dritti al punto, anche perché anche Hitler era vegano è molto sottile nel sottolineare anche un aspetto, cioè che Hitler semmai è stato vegetariano e non vegano, però c'è chi addirittura raggiunge un livello di perversione vegafobica tale da dargli direttamente del vegano. Allora, io ho fatto delle ricerche specifiche sull'argomento, incluso leggere fonti di prima mano come le testimonianze di alcuni dei cuochi di Hitler. Allora, Hitler è stato vegetariano per 3 anni della sua vita soltanto, dal 42 al 45, anno in cui sappiamo bene si è suicidato, sì, perché non ne poteva più di non mangiare carne.
Certo.
lo è stato per motivi squisitamente salutistici. A tutti gli antifascisti in ascolto farà piacere sentire che Hitler aveva problemi di flatulenza. Hitler era uno scorreggione in altri termini. E quindi il suo medico gli aveva consigliato di rinunciare alla carne, che a lui piaceva molto. A quanto pare i cuochi riferiscono che i suoi piatti preferiti erano la carne di piccione e i ravioli ripieni di fegato.
Ecco,
che sono due piatti che forse sono passati un po' di moda, però allora a quanto pare erano molto graditi, certo, al Führer. Mi sente?
Sì, sì, siamo pendiamo dalle sue labbra.
Sì, no, avevo sentito un rumore di fondo. Allora, che cosa è successo? Che Hitler ha probabilmente rinunciato o totalmente o almeno in parte alla carne in quei 3 anni di vita, però innanzitutto lo ha fatto per quelle ragioni lì. Poi lui non ha mai difeso in nessun modo la comunità dei vegetariani. Tra le varie associazioni che sono state chiuse e soppresse durante il nazismo c'erano anche le associazioni vegetariane, e Hitler non ha mosso un dito in difesa di quelle. Poi oltre se non mangiava prodotti animali o almeno carne, comunque indossava tranquillamente indumenti di pelle, pellicce, amava cosmetici che contenevano, sapete quei cosmetici di origine orientale che contengono queste cose tipo dente di tigre, queste cose un po', sì, un po' esoterici, sì, lui credeva molto in questo e quindi anche quello faceva parte, insomma, del suo stile di vita. E quindi, insomma, definirlo vegetariano è comunque una forzatura all'interno di tutte queste cose. Una cosa importante però è che la propaganda nazista utilizzò molto questo elemento per promuovere l'immagine dell'Hitler buono.
Sì, sì.
E se fate mente locale, le foto di Hitler con il suo cane diventano molto più comuni dopo il 1942, quando si vuole appunto promuovere l'immagine del Hitler compassionevole con gli animali, visto che con il resto del pianeta...
Con gli animali umani, diciamo, era un po' meno
compassionevole.
Sì, sì, diciamo così. Grazie Dario Martinelli, perché così almeno questa la sappiamo tutti, gli armadilli lo sanno tutti. Hitler non era vegano ed è stato vegetariano per un brevissimo tratto della sua vita, quindi così almeno
posso aggiungere che Hitler è anche pittore, che
certo,
quindi, volendo si potrebbe dire a qualunque persona abbia l'hobby della pittura, ma lo sai che anche Hitler era pittore?
Certo.
E tra l'altro in ultima analisi, chiedo scusa, rubo ancora qualche secondo, un'ultima analisi, c'è da dire che Hitler è l'unico dittatore documentato che abbia avuto questo tipo di abitudini alimentari. Quindi la questione si capovolge in realtà. La maggioranza, la stragrande maggioranza dei dittatori non è vegetariana, e quindi l'implicazione, perché chi ci dice anche Hitler è vegetariano, vuole dirci che chi è vegetariano ha inclinazioni maniacali, dittatoriali, eccetera. In realtà sarebbe il contrario se la questione si pone in questo modo qui.
Dunque c'è Petti, perché ci sono un po' di messaggi che arrivano dagli ascoltatori. Allora Umberto dice: anche le piante soffrono, sembra l'argomento di chi contesta i manifestanti pro PAL che non lo fanno anche per il Sudan.
Esattamente.
È un po'
benaltrismo, il famigerato benaltrismo.
Esatto, che è una brutta parola, però dà bene l'idea. Non è firmato, grazie per la puntata di oggi. Il titolo di questo libro è segnato nel mio elenco di libri da leggere, molto molto interessante, dovrebbero leggerlo tutti, sono assolutamente d'accordo. Ela dice: bella puntata, compro e regalo il libro. Cristina, anche lei è insomma favorevole. E invece Caterina dice: non mi convince per niente la flatulenza. Sappiamo tutti che i legumi, ossia le proteine vegetali che possono sostituire quelle animali, danno lo stesso problema. E qui entriamo nel campo dietetico, diciamo così.
Certo, non so nello specifico cosa il medico di Hitler suggerito di mangiare al posto della carne di piccione, dei ravioli di fegato.
Diciamo che esula un po' dal nostro campo. Invece, guardi che il tempo sta... Mamma mia, io guardi, avevo segnato 55 cose da domandarle e da farle raccontare, invece non ce la facciamo. Però lei a un certo punto, sul finale del libro, parla di una necessaria anche autocritica che i vegani dovrebbero fare.
Sì, è un punto abbastanza importante, in un certo senso delicato, perché poi ci sono sempre dei conflitti interni. Sempre scherzando, paragono un po' il movimento vegano e animalista in generale al PD, nel senso che si è in disaccordo su tutto e ci sono molti conflitti interni, per cui si perde più tempo a discutere di queste questioni di lana caprina, questa volta il linguaggio ci aiuta, rispetto di stabilire delle strategie comuni e di trovarsi sui punti importanti.
Certo.
Io penso che questo rientri in un quadro più ampio che considero il male vero di questo secolo, cioè il narcisismo. Per molte persone mostrarsi compassionevoli verso gli animali, verso l'ambiente, condurre uno stile di vita sano, eccetera, è soprattutto un elemento narcisista, cioè mostrarsi al mondo e dire: guardate come sono bravo, guardate come mi comporto bene. Questo fa sì che si perda di vista un pochino il tema principale, che è quello: cosa possiamo fare per ridurre o possibilmente eliminare l'uccisione e lo sfruttamento degli animali, per migliorare le condizioni dell'ambiente. Ricordiamo che l'industria della carne ha un impatto tremendo sull'ambiente e anche sui lavoratori umani, perché ci sono delle zone di sfruttamento, soprattutto nel cosiddetto terzo mondo, eccetera, eccetera. Insomma, è un problema molto vasto, però sembra che certe volte ci si preoccupi di più di far valere il proprio punto di vista, la propria visione del veganismo, dell'animalismo, dell'ambientalismo, piuttosto che cercare delle strategie comuni. L'esempio più classico è: i vegani ce l'hanno molto anche con i vegetariani, certe volte addirittura di più che non verso i carnisti, perché i vegetariani, secondo loro, sono degli ipocriti. Invece di essere quelli che hanno fatto già dei passi nella direzione giusta, sono quelli che non hanno ancora fatto i passi giusti.
Certo. Guardi, mi sembra il suo esempio perfetto, solo che il nostro tempo è finito. Io volevo soltanto ricordare, ad esempio, e questa è l'ultima domanda, ma deve essere velocissima nella risposta, perché Ela dice: conosco persone vegane e le stimo per questo, che però, avendo cani e gatti, consumano molto carne in lattina per nutrirli. Ecco, lei a un certo punto, parlando di sé, ma parla in generale, parla della coerenza, no? Flash, la sua risposta flash.
Sì, nessuno, allora la risposta flash è: nessuno è coerente al 100%, in qualunque argomento si possono trovare delle contraddizioni, quindi molto meglio incoraggiare qualcuno che, per dire, è coerente al 70%, piuttosto che dirgli o sei coerente al 100% o niente.
Grazie Dario Martinelli, e abbiamo lasciato perdere quelli che, c'è una versione bellissima di quelli che, ci sono un sacco di storie, storielle molto molto educative, mi viene da dire, ma senza spocchia, cosa grazie. Importante, perché in fondo la spocchia è molto legata nell'immaginario e nel pregiudizio anche a chi abbraccia una cultura vegana. Io ringrazio moltissimo Dario Martinelli. Anche Hitler era vegano, demagogia e stereotipi della vegafobia, Mimesis è l'editore, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo. Ah, al volo, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Anatra.
Anatra, viva le anatre, grazie.
Sa volare, sa camminare, sa nuotare, pur non essendo molto aggraziata in questo, quindi mi ci rivedo molto.
Grazie mille, grazie davvero.
Grazie, un abbraccio, arrivederci.
E chiude qui, è così la puntata di oggi, spero che questo consiglio di lettura vi torni utile, vi diverta e vi interessi. Cecilia Di Lieto non può che augurarvi un buon proseguimento di giornata e naturalmente buonissime feste. Ciao ciao!